Buona giornata a tutti, buona domenica e benvenuti alla puntata di oggi di Parliamo di Cultura dedicata alla storia della Chiesa. Cari amici, riprendiamo oggi le riflessioni sul pensiero di San Bonaventura che abbiamo fatto l'ultima volta. Abbiamo visto il carattere di fondo del suo pensiero, il rapporto con Aristotele, alcuni dei tratti più caratteristici. Oggi affrontiamo due temi, concludiamo le riflessioni sul pensiero e esponiamo molto sinteticamente l'itinerarium Mentis ad Deum, che è la più famosa opera di San Bonaventura, ma è anche una delle più famose opere di tutta la tradizione medievale. Abbiamo visto gli elementi, stiamo vedendo gli elementi che differenziano, caratterizzano in profondità il pensiero di San Bonaventura. Ebbene, sul piano antropologico, sul piano della filosofia volta a riflettere sull'uomo e sulla struttura della vita spirituale dell'uomo, abbiamo anche in San Bonaventura delle importanti caratteristiche, in alcune delle quali è anche proprio un innovatore e colui che inaugura insieme a Sant'Alberto Magno un importantissimo sviluppo filosofico. Alludo al piano morale, alla filosofia morale. La filosofia morale è quella area della filosofia che viene stabilizzata in tutta la sua profondità da Aristotele nella Etica a Nicomaco, nella Etica Eudemia, insomma nei diversi testi di etica che scrive, la più importante è l'Etica a Nicomaco, e nel Medioevo, soprattutto dopo la riscoperta di Aristotele, l'etica nicomaca assume un'importanza immensa. Basti pensare al fatto che grandi maestri della scolastica, come San Tommaso, la commentano analiticamente. È un testo fondamentale. E aggiungo, anche oggi si può dire che sia a fondamento della riflessione morale stessa, è il fondamento di ogni riflessione morale rigorosa. Ebbene, San Bonaventura è molto sensibile al tema etico-morale e profondamente innovativo. Il suo pensiero in campo morale si caratterizza per una difesa, vorrei definirla così, strenua, vigorosa, molto profonda, della libertà dell'uomo, una difesa dell'uomo come soggetto spirituale libero. Fa sottili analisi del perché, appunto, si debba considerarlo libero e fa notare in modo perfettamente esatto come, per quanto Dio sia causa prima anche di ogni nostro atto, quindi comunque causa prima di tutto ciò che esiste, causa prima anche della nostra volontà, ciò non di meno, la nostra volontà opera come causa seconda e, in quanto causa seconda, è comunque sì autenticamente, pienamente, totalmente libera. Quindi distrugge, attacca ogni rischio di negazione della libertà dell'uomo, rischi che erano molto forti coi commentatori arabi di Aristotele, perché appunto la tradizione araba tendeva a sminuire o addirittura a cancellare di fatto la personalità dell'uomo come singolo individuo autenticamente libero, soprattutto la dottrina dell'intelletto agente universale, cioè l'idea che in fondo la ragione dell'uomo non fosse veramente individuale, ma fosse Dio stesso, come unico infinito intelletto, a operare il pensiero, ma anche l'atto morale, quando l'uomo pensa o agisce. Questa visione, profondamente sbagliata e distorta, tipica dell'averoismo, per esempio, della tradizione averoista, dicevo, è una tradizione che porta gravissimi danni e gravissime conseguenze e che è legata alla cultura islamica. Nell'Islam l'uomo non è veramente libero, non è persona e vi è un fatalismo particolare perché è tutto necessità, in quanto in tutto, sia in ogni fenomeno naturale, sia negli avvenimenti umani, storici, chi opera veramente è Dio, non è l'uomo. Quindi questo fatalismo islamico lo ritroviamo nella tradizione degli interpreti arabi di Aristotele. Invece San Bonaventura, come San Tommaso, Qui spezza completamente l'approccio arabo, diciamo la tradizione araba, e enfatizza la libertà dell'uomo. L'uomo quindi è persona, è davvero e autenticamente libero, e nell'esplorare il concetto di azione morale e di giudizio morale, appunto fa notare San Bonaventura che la facoltà del giudizio morale, che spinge l'uomo al bene e che gli dà rimorso, qualora scelga il male, ha il nome, deve avere il nome di sinderesi. La sinderesi è un tema decisivo, è un tema che appunto viene sviluppato in modo molto particolare da San Bonaventura e da Sant'Alberto Magno, che precede di una generazione quella di San Bonaventura e San Tommaso, e la sinderesi indica appunto la capacità del soggetto umano di volgersi al bene e di tendere al bene stesso, e di fuggire il male o provarne rimorso se lo si è commesso. Ma questo tema della sindesi, che più avanti riprendiamo brevemente, di fatto in San Bonaventura viene sfruttato anche per mostrare come sia questa sindesi una scintilla in ultima istanza divina, una luce divina che illumina e rischiara l'uomo nell'atto in cui egli giudica l'azione da compiersi. È qualcosa che trascende l'ordine naturale e l'ordine esistenziale dell'uomo, esige di risalire a Dio. Ora, contro altri errori e deviazioni che si potevano produrre, esplorando il tema del comportamento morale dell'uomo, San Bonaventura enfatizza anche questo fatto, il fatto che l'intelletto è unico, è unitario, non c'è un intelletto pratico separato e distinto dall'intelletto speculativo, razionale, un po' come, non so, nel trianimismo platonico, tutte le filosofie che distinguono proprio in modo rigido l'intelletto pratico dall'intelletto speculativo. No, abbiamo un unico intelletto, l'intelletto speculativo, che diventa pratico quando si unisce alla volontà per dirigerla, illuminarla, guidarla. Quindi l'uomo ha anche la facoltà del volere, ha la volontà, e quando agisce, agisce solo in quanto l'intelletto speculativo si fa pratico. Si fa pratico unendosi alla volontà e dirigendola, dirigendola. Dirigendola, per esempio, verso il bene o obbligandola a provare rimorso quando si volge al male. Perché l'intelletto, quando diventa pratico, è guidato dalla sinderesi. Questa sinderesi è una scintilla della coscienza, una sorta di luce o fuoco originario, che è fo una forma di illuminazione divina all'interno del nostro animo. La sinderesi, questa scintilla, questa luce che l'uomo possiede da sempre, che dentro di lui è viva, rischiara ogni atto, ogni pensiero, ogni azione, e la rischiara orientandoci al bene e cercando di trattenerci dal male. Ci fa provare rimorso se abbiamo fatto il male e ci fa anelare al bene quando appunto lo cerchiamo. E la sinderesi è sfruttata da San Bonaventura come via che in qualche modo concorre a risalire a Dio e a riconoscerlo come appunto centro e fondamento anche della nostra vita. Con ciò abbiamo chiuso la filosofia di San Bonaventura. Naturalmente la frase è grottesca, abbiamo fatto una rapidissima ricognizione degli elementi, diciamo, più importanti, più originali, e li abbiamo anche questi solo accennati, però sono piste di ricerca che possono essere utili e interessanti per chi volesse approfondire il suo pensiero. E ora ci dedichiamo e concludiamo davvero con un breve commento, una breve presentazione dell'Itinerarium Mentis ad Deum. Quest'opera è diventata, diciamo, uno dei testi più noti, se non il più noto in assoluto, dei tanti prodotti dalla scolastica latina, una scolastica medievale. È un testo che è considerato tuttora, in un certo senso, insuperabile testo di mistica e di riflessione filosofica sul rapporto fra uomo e Dio. È un testo attualissimo, un testo profondissimo che si può sempre utilizzare con profitto. E il senso di questo testo così famoso è veramente, mentre non so, di San Tommaso è famosissima la Summa Theologiae, ecco, si può dire l'analogon è l'itinerarium di San Bonaventura. Se San Tommaso tutti lo identificano con la Summa Theologiae, San Bonaventura tutti lo identificano con l'itinerarium. Ebbene, perché? Cos'ha quest'opera di così caratteristico? È un'opera clamorosamente agostiniana. Quel metodo che abbiamo visto prima, due cose solo mi interessano, l'anima e Dio, e il metodo agostiniano di partire sempre, magari da qualunque realtà si parta, arrivare sempre all'anima e, sprofondandosi nell'anima, attingere Dio. Questo metodo è appunto anche al centro dell'itinerarium Mentis ad Deum. Si può dire che è un testo profondamente agostiniano come sensibilità. Ma questo, non dimentichiamolo, è il fuoco segreto che bruciava nel cuore di San Bonaventura. Non dimentichiamolo, grandissimo mistico, con visioni, miracoli, figura unica, anche nel suo tempo veramente rara. E quest'uomo era anche un mistico, parla anche proprio per esperienza vissuta, cioè si capisce che parla di ciò che ha conosciuto e vissuto personalmente. Non dimentichiamo la sua grandissima vita di preghiera, la grande abitudine alla contemplazione. E evidentemente questo testo non avrebbe potuto avere la forza, il successo, la bellezza che ha senza essere scritto da un uomo che ha vissuto tutto ciò che descrive, tutto ciò che spiega. Qual è l'essenza di questo testo così famoso? Si può sintetizzare in questo modo: è appunto la descrizione di un viaggio, iter in latino, di un viaggio, di un cammino, che è anche un ritorno in un certo senso, categoria tipica di Plotino, che dal mondo, dai sensi, dalla testimonianza che le cose danno di sé, per gradi ascensivi, conduce a Dio, alla contemplazione e alla conoscenza di Dio. Questo è il senso semplicissimo del testo. Ma il cammino per cui dalle cose salgo a Dio è un cammino tutto centrato sullo sprofondare dentro la nostra anima stessa, dentro l'uomo. E il cuore di questo cammino è questo: le cose del mondo, gli enti, nel loro splendore, nella loro bellezza, nel loro ordine estremo, ci permettono di risalire all'origine divina di esse. Cioè il mondo, sia inteso come mondo delle cose, gli enti esterni a noi, sia il mondo interiore dell'uomo, l'anima dell'uomo, il pensiero dell'uomo, gli affetti dell'uomo, tutto ciò che l'uomo sente di avere in sé e di dover in qualche modo esprimere, sono la via maestra per giungere a Dio. Bisogna, dagli enti del mondo e dalle realtà che troviamo nel nostro animo, risalire a Dio. Risalire a Dio, trovare Dio. Trovare Dio anche dove sembra impossibile trovarlo. Invece occorre trovarlo, in un certo senso convertendosi e abituandosi, educandosi a riconoscere lo splendore della bellezza degli enti e della nostra anima. Le tappe dell'itinerario sono sei, sono sei grandi tappe che analizziamo brevemente, perché i minuti che ci restano non sono moltissimi. La prima tappa è il senso, la sensibilità. Questo primo momento è il momento in cui l'uomo si rapporta alle cose, agli enti, agli enti naturali, al mondo, e ne coglie due elementi: la straordinaria bellezza, che è universale, tutto è bello, dal filo d'erba al grande albero, dal fiore al ruscello. Il mondo è bellezza, è luminosità, è luce originaria e assoluta. Ma oltre che bellezza, è ordine supremo, è perfezione. E del resto, la bellezza stessa non è altro che una forma di ordine estremo. E quindi la metafisica di San Bonaventura si potrebbe anche definirla come una metafisica della luce o della bellezza. Ma nella prima tappa, il senso, non basta vedere quanto le cose sono belle e ordinate. Occorre risalire a Dio come unica radice che permette di comprendere questo ordine e questa bellezza. Il secondo gradino è quello, ecco, ricordiamo che tutta l'opera mira a distaccare, diciamo, lo sguardo dal mondo empirico ed elevarlo alle profondità ultime della propria persona. Il secondo grado è l'immaginazione, quindi senso, immaginazione. L'immaginazione è il momento in cui le cose che ho conosciuto sensibilmente vengono purificate, purificate da tutto ciò che hanno di concreto, di empirico, e vengono contemplate nella loro veste di concetti, purificati dal sensibile, presenti nell'anima umana. Quindi ho l'albero sensibile che già mi conduce a Dio, ma poi ho il concetto di albero che mi permette di cogliere ancora meglio l'ordine supremo e la bellezza di ciò che è creato. Il terzo gradino è la ragione, così lo chiama San Bonaventura, che comprendo la mia ragione. È il secondo gradino. Nel primo, senso e immaginazione sono volto al mondo e a ciò che mi viene dal mondo. Nel secondo gradino sono volto a me stesso, alla mia anima, alla mia interiorità. È il secondo gradino, diviso in due tappe, ragione e intelletto. Con la ragione io comprendo che la ragione stessa, la mia ragione, è un'immagine vivente di Dio. Divisa e riflessa però, purtroppo, in matrimonio. Chiedo scusa, in memoria, intelletto e volontà, la tripartizione agostiniana. Ricorderete che Aristotele divideva queste tre facoltà. E anche qui, contemplando la mia ragione, la mia persona, sprofondandomi nella mia interiorità, ritrovo Dio, ritrovo la Santissima Trinità. Quarta tappa, l'intelletto. Dio lo comprendo qui sempre come presente nell'anima e viva immagine, la mia anima di Dio, lo comprendo ma non più secondo le sue funzioni naturali, memoria, intelletto, volontà, ma lo comprendo secondo le virtù teologali. Quindi comprendo l'anima nelle sue virtù naturali perfezionate dalla fede, speranza e dalla carità. Vedo la mia anima che ha fede, la mia anima che spera e la mia anima che ama, e anche qui, vedendo che questa è la struttura della mia anima, comprendo che è anche la struttura di Dio. Terza tappa, terzo gradino dell'ascesa a Dio, è diviso anch'esso in due momenti, intelligenza e sinderesi. Nell'intelligenza contemplo Dio nel suo primo attributo, che è l'essere. Nella sinderesi contemplo Dio come amore. E con ciò si conclude l'ascesa razionale a Dio, ma non si conclude il rapporto, lo sforzo dell'uomo di raggiungere Dio, perché completato questo processo, in fondo conoscitivo, è la mente, la ragione che è ascesa dalle cose sensibili fino a Dio, inizia un ben più importante cammino, quello che è il cammino ascensivo. un cammino di ascesa verso Dio che consiste essenzialmente nell'amare Dio stesso, nell'amare ciò che è conosciuto. Qui si ha, uso l'espressione di San Bonaventura, quello che egli chiama un excessus mentis, un'uscita dalla mente stessa, lo sprofondare in un abisso luminoso e oscuro al tempo stesso, dove la ragione non può più nulla. La ragione sprofonda in quella che San Bonaventura definisce in un certo senso dotta ignoranza, riprendendo la famosa espressione, famosissima espressione della cultura poi rinascimentale, no? Potremmo dire che c'è già questa dotta ignoranza. L'anima nell'excessus conosce Dio e al tempo stesso non lo conosce in modo meccanicista. E quindi si ha una dotta ignoranza luminosa e mistica dove lo spirito è rapito nell'oscurità inaccessibile di Dio e nell'estasi unitiva con Dio stesso. E questo esito mistico, bellissimo, ma a mio parere è di estrema attualità. Perché? Perché Bonaventura, che era un grande mistico, non dimentichiamolo, con estasi, con visioni, con una vita di santità ineguagliabile, santità precocissima, santità fin da bambino praticamente. Ricordiamoci la frase attribuita a un suo maestro: pareva che lui Adamo non avesse peccato, che lui non avesse peccato in Adamo, cioè che fosse preservato dal peccato originale. Ebbene, la mistica di San Bonaventura, la mistica dell'amore, del primato dell'amore, del primato della volontà, l'importanza estrema della volontà di bene, della volontà di aderire a Dio, di essere di Dio. E questo primato ha riflessi biografici. Vi ricordate il passo in cui dicevamo che di fronte alla domanda di San Tommaso, il suo amico, dove ha attinto queste profonde conoscenze su Cristo, rispose non citando libri, ma mostrando il crocifisso che teneva a mano mentre pregava, dicendo: ecco il libro che io ho studiato, cioè ho studiato la passione di Cristo. La passione di Cristo è il testo, il libro che ci dice l'amore di Cristo per noi poveri peccatori, e quindi San Bonaventura davvero era cresciuto a livello mistico in un modo che è semplicemente straordinario, ha del miracoloso. E quindi tutto il pensiero, l'avevamo detto all'inizio, adesso comincia a essere più chiaro, è un anelito, radicale, assoluto, verso questa unione mistica, questa unione mistica, dove dopo aver contemplato in tutti i modi Dio e le sue opere e Dio nelle sue opere, rinuncio a questo punto a ulteriormente conoscere e inizio ad amare quel Dio che ho conosciuto. E l'amore, per dirla con Pascal, ha ragioni che la ragione non conosce. Ci sono ragioni segrete del cuore che attinge per amore verità che sono impedite alla ragione stessa. E con questo noi possiamo dire di aver concluso praticamente la breve presentazione di San Bonaventura. Spero di avervene trasmesso almeno in parte lo spirito, il tono di fondo, il tono generale. Faccio notare le conseguenze sull'ordine francescano, perché si intende conseguenze positive, in alcuni casi forse negative, ma qui è in gioco la singola persona, il singolo fedele, la singola storia spirituale di ciascuno. Cioè, se qualche volta si è prodotta una deriva, per esempio in Occam, un francescano purtroppo dannosissimo che ha fatto danni terribili, il rischio sta questo primato della volontà e dell'amore, ma soprattutto della volontà, quando applicato a Dio, per esempio, ha portato a delle gravi conseguenze. Occam arriverà a negare che la legge naturale sia immutabile, la prenderà come una legge posta da Dio, ma che Dio potrebbe rovesciare completamente nel suo opposto, ordinandoci di uccidere anziché di non uccidere. Cioè, la legge morale, anche divina, è convenzionale. Dio ha scelto così per motivi imperscrutabili, ma poteva anche scegliere in modo opposto. Per fare solo un esempio di come ci fu anche chi approfittò di questa dottrina di San Bonaventura per deviarla in un senso che poi porterà, lo vedremo, a varie conseguenze. Bene, io vi ringrazio per aver partecipato a questa puntata di Parliamo di Cultura e l'appuntamento è fra 15 giorni quando affronteremo un altro grande tema, lasceremo la filosofia per affrontare un tema molto bello e affascinante che non vi voglio anticipare. Ave Maria e buona domenica a tutti gli ascoltatori.